Eccoci qua per una nuova puntata podcast. Questa volta il sottoscritto Riccardo Iannacone non è al fianco di Irene Caltabiano, super calta, che si trova nella sua terra, la Sicilia, affiancata dalle onde ristoratrici del mare, ma bensì finalmente è venuto a trovarci Fabrizio Maggi.
Ciao a tutti, ciao a tutti quelli che sono in ascolto. No, mi stavo già preoccupando di dover fingere una voce da donna e
No, anche perché ultimamente le regole del politicamente corretto dicono che gli uomini devono fare gli uomini e le donne devono fare le donne, punto. Infatti ieri stavo vedendo in televisione Tuzzi con Dustin Hoffman e credo che un film del genere oggi non si possa più fare così a naso, comunque.
Ah, è vero, sì, ho visto anche io che lo stavano facendo ieri sera in diretta, ma chi la guarda più la televisione?
Esatto, chi la guarda più? C'è Netflix, c'è Prime, ma soprattutto, Fabrizio, ci sono i libri, ci sono sempre stati e ci sono ancora, quindi.
Per fortuna, almeno quelli ci salvano, soprattutto in questi tempi un po' magri di reclusioni forzate.
Esatto. Allora, nuova puntata del Lettore Rampante. Lo ricordiamo per chi non ci avesse ancora ascoltato, noi siamo un podcast dedicato a chi ama leggere ma anche scrivere, ed è un podcast legato anche alla realtà letteraria editoriale Reartù, che non solo aiuta gli scrittori e le scrittrici con servizi editoriali, con servizi di impaginazione, con la creazione di ebook e via dicendo, ma pubblica anche opere prime e discorrendo. Quindi una realtà a 360 gradi, quella di Reartù, che ha anche il suo podcast personale per parlare appunto di libri, consigliando, sconsigliando. Stavamo dicendo nelle scorse puntate, Fabrizio, che siamo partiti con i classici, poi chiaramente ci andremo ad espandere a macchia d'olio. Quindi insomma, almeno questo è l'incipit. Penso tu sia d'accordo, no?
Assolutamente, sì, mi veniva la battuta a macchia umana a proposito.
A macchia umana, esatto.
Sì, è giusto spaziare e non fossilizzarsi.
Esatto, sono
particolarmente amante dei classici e lo sai, però ecco, non disdegno i libri più recenti se sono meritevoli, assolutamente.
Esatto, sono d'accordo con te, assolutamente. Poi magari faremo pure qualche puntata speciale con una più che un podcast, un video podcast, usando le varie app che ci vengono in soccorso. Però oramai ci siamo affezionati ad Anchor, a Spotify, a Google Podcast e via discorrendo. Di conseguenza continuiamo a parlare di libri, e oggi il libro che andiamo a consigliare, di cui andiamo a parlare, lo hai scelto tu. Un libro che in Italia ha addirittura tre titoli, perché in realtà, oltre al famosissimo e originale Do Android Dream of Electric Sheep, che in italiano vuol dire Ma gli androidi sognano pecore elettriche, in realtà è uscito in Italia in diverse edizioni con il titolo Il cacciatore di androidi o Blade Runner, perché è il libro da cui è stato tratto il famosissimo film dell'82 Blade Runner di Ridley Scott. Il romanzo è quello di Philip K. Dick, per chi ama la fantascienza lo avrà senz'altro sentito questo titolo o avrà già letto l'opera. Però passo la palla a Fabrizio, che ha scelto il libro e quindi ce lo introduce.
Sì, è un libro che, per quanto famoso quantomeno nel contenuto, lo è poco nella forma, nel senso che sono in pochi a sapere che dietro Blade Runner c'è un libro.
Esatto.
Ho fatto anche un mio piccolo sondaggio personale e in effetti sono davvero in pochi a conoscerlo, ed è un peccato perché è un libro ricchissimo, molto più ricco del film, per ovvi motivi, perché ovviamente la fantasia letteraria permette di espandere i confini in un modo che il cinema non può fare, perché il cinema è vincolato alla visione, alle immagini, mentre solleticare l'immaginazione del lettore è un'operazione che può andare più in profondità.
Guarda, ti interrompo un attimo perché mi hai dato uno spunto e io ti ridò anche l'assist, perché hai detto una cosa su cui io concordo perfettamente. Uno vede il film, Blade Runner è uno dei grandi capolavori della fantascienza, e se tu gli vai a dire guarda che in realtà è tratto da un libro, di prima acchito uno potrebbe risponderti sì, vabbè, ma non sarà più bello del film. E invece io concordo pienamente con te, perché il romanzo di Dick ha molte più sfaccettature, è molto diverso dal romanzo, e magari andremo a tratteggiare queste diversità, questi,
certo,
queste piste che si vanno a moltiplicare. È meno spettacolare chiaramente, ma è anche più psicanalitico, è anche più, come ti posso dire, introspettivo, no?
Sì, sì, è più complesso, soprattutto rispetto al film. Intanto, perché questo lo possiamo dire subito, c'è un protagonista ed un coprotagonista, che è una cosa che ad esempio nel film manca. Nel film il protagonista è soltanto Rick Deckard, diciamo, gli altri personaggi ruotano fondamentalmente intorno a lui, mentre nel libro c'è un coprotagonista che si chiama Isidore e che ha delle sezioni proprio dedicate a lui, in cui è, diciamo, la focalizzazione interna è completamente incentrata su di lui. Quindi è una vicenda alternativa che si svolge in contemporanea a quella di Rick Deckard, ma con una sua autonomia, diciamo, narrativa. E quindi già questo è un grosso elemento di differenza rispetto al film.
Scusa, ripeti il nome del coprotagonista?
Ah, Isidore, che è un... viene definito proprio come un minorato mentale, ecco, non vuole essere un insulto, ma è proprio così che lo definisce Dick, perché è un uomo devastato dalle piogge radioattive del mondo in cui è ambientato il romanzo, e quindi è poco intelligente, poco brillante.
Ecco, quindi, sì, certo, sì, 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 assolutamente. E non solo c'è la figura di Isidore, che viene definito speciale, appunto, e dal basso quoziente intellettivo, per andare a rintuzzare la definizione perfetta che tu hai dato, ma dimmi se mi sbaglio, ma credo di no, anche Rick Deckard è completamente differente dal Rick Deckard di Harrison Ford, mentre nel film di Ridley Scott Deckard è un personaggio molto, come ti posso dire, quel classico antieroe tenebroso, e tu senti già la possibilità che lui sia un personaggio invincibile che andrà a risolvere la situazione. Molto questo sembra veramente un antieroe uscito da un noir. Il Rick Deckard del romanzo lo trovo un personaggio molto più fragile, meno eroico e con tanti dubbi esistenziali.
Sì, sì, secondo me lo possiamo definire a buon diritto un perdente.
Esatto, un perdente.
Quindi sì, molto, molto distante dalla figura del film. Ma e questo mi fa pensare anche proprio solo all'inizio del romanzo, così non facciamo spoiler, in cui lui ha una conversazione con la moglie, e siccome in questo mondo immaginato da Dick c'è una sorta di macchinario che può modulare l'umore, sì, di chi si avvicina, e lui sceglie sempre stati depressivi, cioè pur potendo scegliere in realtà degli stati più allegri e più gioiosi, e questo è motivo di conflitto con la moglie, che dice: ma è possibile che stai sempre a prendere questo programma che ti fa stare giù? Quindi è proprio uno che preferisce la depressione, preferisce la solitudine,
esatto,
l'introspezione.
È un personaggio molto quasi catartico, quasi veramente depresso, e non è quell'eroe che siamo abituati, no, a vedere sullo schermo, ritratto poi da un attore, Harrison Ford, che nei panni di Indiana Jones e di Han Solo ci ha abituati, no, a questa figura prestante, eroica. Sì, nel film anche Deckard è un po' decadente, no? Perché il film stesso è decadente, però è un eroe. Qui invece
assistiamo... È decadente.
Sì, qui invece assistiamo a un personaggio che si crea delle vere e proprie, perdonate il termine, che si fa delle vere e proprie pippe mentali, perché non può avere un animale chiaramente finto, no? Perché poi ci si ricollega al titolo originale del romanzo, ovvero animali robotici, e quindi lui è ossessionato perché vorrebbe qualcosa di meglio, come il suo vicino di casa che ha un cavallo, e lui invece c'ha questa pecora malandata che non funziona neanche tanto bene.
Eh sì, è vittima del mancato raggiungimento dello status symbol. E anche questo tema degli animali finti, che sono un surrogato di quelli veri, che si possono permettere soltanto in pochi, è un altro dei temi che differenzia il libro dal film, perché anche nel film c'è l'accenno al fatto che gli animali non ci sono più, ma non è uno dei temi centrali, mentre qui nel libro lo è. Esatto, lo è assolutamente.
Esatto, addirittura c'è proprio una parte del romanzo in cui il vicino, che un po' gioca, no, su questa posizione di potere, e ci gioca a tal punto che gli dice più volte: ma se vuoi ti regalo uno dei cavallini piccoli che usciranno dalla mia cavalla robotica. E lui quindi è complessato su questa situazione, ed è interessante perché invece nel film la traccia narrativa si incanala perfettamente sulla caccia agli androidi, no? Ai sei replicanti. Qui c'è nel romanzo la caccia ai sei replicanti, ma è quasi una traccia narrativa subalterna.
Sì, non è il tema portante. C'è, però non è la struttura centrale come lo è nel film, dove in sostanza quello che muove Deckard all'azione è la caccia ai replicanti, diciamo, è tutto incentrato su quello sviluppo narrativo. Qui ci sono anche altre strade che si aprono, e ce n'è una in particolare che a me proprio preme dire, perché è una delle cose più affascinanti di questo libro, che riguarda una religione, la religione del mercerianesimo. È una religione assurda, perché è una religione basata su una sorta di compassione virtuale nei confronti di un uomo che non si sa bene chi sia. Cioè, gli adepti di questa religione hanno una scatola empatica, che è una vera e propria scatola, una macchina, con delle maniglie. Loro si attaccano a queste maniglie e entrano in una sorta di realtà virtuale simulata, in cui empatizzano con la sofferenza di un tale Mercer, che è il loro, diciamo, il loro guru, che sale lungo una montagna e c'è gente che gli tira le pietre, e quindi lui soffre, e chi è connesso alla scatola empatica soffre insieme a lui. Ed è veramente, veramente, come dire, distopico, ma inquietante nel senso anche critico del termine, no? Questo fatto che ci sia bisogno della virtualità per riuscire a sentire qualcosa che è propriamente umano. Cioè la sofferenza dell'altro.
Secondo me hai toccato vari punti interessanti, e mi trovo veramente d'accordo con la tua analisi ad ampio respiro. Aggiungerei un paio di cose. La prima, così, molto astratta. La seconda invece ti tiro in ballo. Io mi ricordo, lessi il libro qualche anno fa, che Isidore non faceva che ripetere questo termine, che era palta. La palta, un mondo sì, pieno di palta, sì. Credo lui lo intendesse come sporcizia, come, no,
marciume. Sì, è un mondo pieno di spazzatura. Sì.
Esatto, la spazzatura, io lo avevo adorato questo termine, a tal punto da inserirlo anche in un mio romanzo, chiaramente mettendolo in corsivo, perché è un termine che non esiste a tutti gli effetti. E quindi avevo adorato questo aspetto. Chiaramente sono d'accordissimo con te, il romanzo è superiore al film, ma è raro che un film sia superiore al romanzo di partenza. La cosa invece di cui il secondo aspetto è il finale. Senza andare a spoilerare, anche il finale è molto diverso, tralasciando il fatto che lui qua nel romanzo ha una moglie, mentre invece nel film la moglie non si vede,
non c'è.
C'è una sorta di tresca con Rachel, che esiste nel romanzo, ma è una Rachel diversa rispetto a quella che vediamo nel film. Quindi il finale è completamente diverso.
Sì, il finale è completamente diverso. È un finale, secondo me, ancora più amaro rispetto a quello del film, e che conferma la natura perdente di Rick Deckard, ecco, senza ovviamente dire troppo e manifestare in maniera eccessiva quello che poi veramente succede. Quindi sì, è un finale che lascia ancora di più l'amaro in bocca, ed è anche spiazzante per certi versi, proprio perché in un certo senso è anche incomprensibile, cioè nel senso che va decodificato, va come se andasse riletto più volte. Perlomeno io ho sentito questa esigenza quando ho letto il romanzo. L'ho dovuto leggere un paio di volte per capire bene.
Esatto, totalmente d'accordo. E permettimi, ci metto il carico come nella briscola. Mentre il film si conclude con la sequenza madre, no, di Rutger Hauer, prima di arrivare proprio all'epilogo vero e proprio, c'è cioè il monologo dell'androide. In questo caso, come dicevamo prima, la trama centrale, la linea centrale non sono gli androidi, ma il rapporto tra Deckard e gli animali finti, gli animali tecnologici. E infatti il film si chiama Blade Runner e il libro si chiama Ma gli androidi sognano pecore elettriche?
Certo, la scelta del titolo sicuramente ha avuto un suo peso nell'economia del racconto. E un'altra cosa che mi veniva in mente a proposito del tema delle morti, che la morte è completamente demitizzata nel libro, cioè appunto sempre sulla falsariga del fatto che non c'è neanche nella morte, cioè i personaggi che muoiono nel libro non lo fanno in modo così imperituro, splendido, lasciando chissà quale traccia di sé. È un evento molto banale, la morte, triste e banale, ecco, nel libro.
Ok, direi di aprire un'ulteriore pagina molto interessante, che è quella dello stile. Io ho sempre trovato Dick un autore che riesce a creare un perfetto equilibrio, e ne parlavamo già nella scorsa puntata con Steinbeck, ma d'altronde stiamo parlando di grandissimi autori. Ecco, Dick riesce da una parte a creare una prosa molto raffinata, ricercata, non facile, però dall'altra bisogna ammettere che è un autore non difficile al 100%, ovvero si riesce a procedere senza troppi problemi. Io ho letto vari libri di Dick, tra cui anche il famoso La svastica sul sole,
e devo dire anche quello poi insomma ha avuto una trasposizione non cinematografica ma
seriale,
ma serie televisiva. Sì.
Sì, no, io devo dire che ho letto diversi romanzi di Dick e nonostante gli riconosca una qualità e una raffinatezza evidente, non l'ho mai trovato un autore che cerca di come fanno alcuni, che cerca di creare proprio una fossa tra sé e il lettore, quasi sfidandolo. Una cosa che fanno diversi autori di grande livello, dallo stile ricercato. Ecco, Dick riesce ad arrivare ad un perfetto compromesso. Non so se sei d'accordo con me.
Sì, assolutamente. Non è un autore divisivo, diciamo, dal punto di vista dello stile. È un autore che si lascia leggere in maniera molto agevole, senza però rinunciare a quelli che sono... io li chiamerei deliri psicotici, cioè nel senso che ci sono dei momenti in tutti i suoi testi che sono effettivamente deliranti, anche perché Dick è una personalità molto particolare, dedito al consumo di allucinogeni, e questo a volte nei romanzi ma anche nei racconti traspare. Ci sono proprio dei momenti in cui si perde il contatto con la realtà, però è parte integrante del suo fascino, quindi ecco, non è qualcosa che allontana il lettore, anzi è uno stimolo ulteriore a cercare di stargli dietro.
Benissimo, ti leggo questa chicca perché l'ho trovata sull'internet e non è niente male, perché mi ha fatto pensare un pochino ad Orson Welles, ovvero con il titolo e le musiche del film Blade Runner, quindi è una notizia che riguarda un'era moderna, perché comunque va detto che il libro è degli anni 60, fine anni 60, la prima edizione italiana è del 1971, quindi questa cosa che ti sto per dire è avvenuta molto dopo, quindi dopo il film stesso. Il romanzo di Dick viene trasposto in un radiodramma di 15 puntate, trasmesso anche da Radio 2 Rai nel 2006. L'impatto sul pubblico, suscitato soprattutto dal film, ha spinto la radio nazionale a inserire il genere fantascientifico nella fascia oraria mattutina grazie a questo radiodramma. Che te ne pare? Io la trovo una cosa bellissima. Dovrebbero farla più spesso.
Ti dirò di più. Io ho ascoltato anche l'audiolibro, oltre ad aver letto il libro. Non credo che fosse quello della Rai, perché non era diviso in puntate, era un blocco unico, credo fosse un audiolibro più recente. Però devo dire che l'ho apprezzato molto, nel senso che questo è un testo che si presta molto ad essere narrato a voce. Non tutti, questo non vale per tutti i romanzi né per tutti i racconti. Però ecco, se è sorretto da una voce ben educata che riesce a entrare nelle viscere del testo, questo può, come dire, in un certo senso dare esito a un percorso ancora più sorprendente dal punto di vista narrativo.
Benissimo, stiamo sviscerando molto il romanzo di oggi, il consiglio letterario della settimana, però prima dei saluti, perché come saprai bene anche tu, Fab, noi di solito facciamo puntate da 23-24 minuti, anche perché se andiamo...
Certo, se no la gente comincia a pensare alle bollette, al treno, esatto, che deve prendere, no, certo.
No, anche perché più che altro il desiderio è che la gente legga questi libri, se non li ha ancora letti, oppure rilegga, come nel caso tuo. Di conseguenza meglio spendere una ventina di minuti sul podcast e poi si inizia a leggere, oppure si vede il film, come uno preferisce. Però prima dei saluti ti faccio un'ultima domanda, tutta per te. Se tu dovessi citare tre caratteristiche, tre motivi per cui questo libro, quest'opera è da leggere, quali sarebbero?
Allora, tre aggettivi, diciamo. Per essere più sintetico possibile, io direi, perché è delirante, ma delirante in senso buono, perché è profetico, perché in un certo senso ha cominciato ad inquadrare il rapporto tra uomo e macchina e nei termini di che cosa significa essere umani, basti pensare al test Voight-Kampff. E il terzo perché è amaro. Diciamo è appunto non antieroico.
Perfetto, vado con le mie tre opinioni rapide. Io lo consiglio perché lo ritengo un romanzo veramente raffinato. Lo consiglio, e il secondo motivo è alquanto banale, ma a volte nella banalità si nasconde la verità, e quindi perché è estremamente cinematografico, visto che appunto è stato adattato per il cinema, ed è per me un grande complimento, perché quando un romanzo riesce ad essere cinematografico può far viaggiare la fantasia dei lettori più deliranti, appunto, come il termine che hai usato te per descrivere il testo di Dick. Quindi cinematografico e la terza opzione, probabilmente perché a suo modo, veramente a suo modo, come dicevi tu prima molto molto bene, riesce a essere sorprendente. È un'opera che sapientemente sa nascondere i propri colpi di scena e riesce a conquistare il lettore. È indubbio, è un'opera che oramai ha una sua storia, ci sono state veramente tante ristampe. E quindi mi sembra abbastanza oggettivo che nel tempo ha saputo accaparrarsi una vasta gamma di lettori, anche diversi tra loro, no?
Sì, e poi voglio dire, cosa vuoi chiedere di più a un romanzo che ti sorprenda, magari nascondendo quelli che sono i punti nodali? Più di questo, insomma,
sì.
È una delle cose più importanti.
Poi, come dicevi tu, i messaggi ben disseminati e sotterrati, che poi, come tutti i grandi romanzi che si rispettano, ci sono chiaramente varie linee, no? È un romanzo stratificato, sta al lettore decidere se vuole rimanere in superficie o se vuole scendere.
Sì, si presta a molteplici chiavi di lettura, quindi lascia anche molta libertà da questo punto di vista. Se uno vuole accontentarsi, in un certo senso, più dello sviluppo della trama, può concentrarsi su quello. Se vuole scendere un po' più in profondità, trova anche cose su cui riflettere.
Siamo arrivati quindi all'epilogo di questo nuovo episodio del Lettore Rampante in compagnia di Fabrizio Maggi. e chiaramente Irene Supercalta tornerà a trovarci nelle prossime puntate. Faremo, come dice l'eredità, no? Il famoso programma di Rai 1,
il triello
a caccia del, come si chiama l'ultimo gioco,
la ghigliottina.
A caccia della ghigliottina. Noi salutiamo Rick Deckard, Philip K. Dick e anche Isidor e la sua palta. Fabrizio, è stato un piacere, dai, ci siamo divertiti come ai vecchi tempi in radio.
Ma sì, e poi soprattutto leggete, non importa cosa, leggete. Sempre, anche le pagine sempre. Gialle, non so se neanche se le stampano ancora, leggete.
È vero. Un abbraccione a te e a tutti coloro che ci ascolteranno nei prossimi giorni. Alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao.